Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Già sappiamo, ma è sempre bello ricordare l'avventura di Chiara legata a Francesco a 18 anni nella notte della Domenica delle Palme. Fuggì di casa fino alla Porziuncola, poi visse a San Damiano e la raggiunsero altre sorelle. Ricordiamo anche lo scritto di Francesco, il biglietto di Francesco, soprattutto, non solo che raccomanda la povertà, ma anche l'accoglienza della malattia. Chiediamo l'intercessione di Chiara per tutti noi. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 13, versetti 1-11. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù: se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro, e voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete puri. Parola del Signore. Ecco, iniziamo a leggere e meditare l'ultima parte del Vangelo, collocata in prima del racconto della Passione, nel quadro della cena, come ci ricorda il versetto 2 del capitolo 13. Ecco, giusto per introdurre, si può ricordare un paio di cose. Una, come ho visto adesso mentre leggevo anche la nuova edizione della Bibbia di Gerusalemme, in nota dice che non è la cena pasquale di cui parlano i sinottici, così dice la nota, non io, la nota della Bibbia. E questa è una cosa, sì, questo problema si incrocia col problema della cronologia, che è molto discusso. Ecco, ricordo anche che un vecchio libro come quello di Eremias, Le parole dell'ultima cena, dimostra, secondo lui, io mi ero convinto quando l'ho letto tanti anni fa, è un libro vecchio, che questa è la cena pasquale anche in Giovanni. E così lui ha dimostrato, e con argomenti importanti. Comunque questa discussione rimane. Da ultimo, mi sembra, però io non ho studiato questa cosa, poi quando si va sulla cronologia, sui numeri, siccome in matematica prendevo sempre 5, evito di addentrarmi in questi problemi. Da ultimo sembra che effettivamente ci fossero più calendari, non un calendario solo ma due, cioè anche in quel tempo non si andava d'accordo, cose più importanti, e quindi questo è che se fossero due calendari è assodato, è una certezza assoluta, e non riguarda il tempo di Gesù, ma già qualche secolo prima, compreso il tempo di Gesù, e il calendario che seguivano gli Esseni non era il calendario che seguivano le autorità del Tempio, il sacerdozio che era nel Tempio. Sapete che c'è stata una grande divisione all'interno del sacerdozio praticamente, e quindi vari gruppi diversi che alcuni pensano, con alcune ragioni anche molto interessanti, che Gesù fosse legato agli ambienti esseni e che abbia celebrato effettivamente la Pasqua, darebbe ragione a Geremias, ma col calendario degli Esseni e non col calendario, ecco, del Tempio. Comunque questo era solo per introdurre. L'altro problema qui che si può segnalare al versetto 10, e quello è un problema testuale, anche questo si deve spiegare il perché ci sono due tradizioni di manoscritti molto diversi, insomma, che cambiano la frase. Come vediamo, in genere viene mantenuto anche nei testi critici l'inciso "se non i piedi", cioè il testo più lungo dice, come effettivamente abbiamo davanti anche nella traduzione che abbiamo letto, cioè chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi. Questo "se non i piedi" manca in una tradizione, in alcuni codici importanti, anche il codice sinaitico, e la tradizione latina sostanzialmente non ce l'ha. La tradizione latina non ha "se non i piedi". Alcuni ritengono che questo sia il testo originale, cioè senza questo inciso, però si lascia nel testo perché ci sono molti codici importanti che ce l'hanno. È possibile anche qui, sempre ipotetico, è possibile che sia un'aggiunta "se non i piedi", un'aggiunta però molto importante, molto antica, addirittura antichissima, cioè che rispecchia una fase, nuova edizione del Vangelo. Come sappiamo, il Vangelo ha avuto più edizioni e allora avrebbe un significato importante l'aggiunta. Adesso comunque vi do la parola per le cose più importanti del testo. Sarebbe stato non un'aggiunta casuale, ma qui si tratta di purificazione, sarebbe giunto che c'è ancora una, quando uno è stato lavato da Cristo non ha bisogno di essere, se non i piedi, perché questa aggiunta riguarderebbe una seconda purificazione, eccetera. Non lo so, questa è una cosa molto difficile da stabilire. Ecco, detto questo, guardiamo invece le cose principali, gli accenti principali, i contenuti principali di questo racconto, sapendo anche che poi dovremo meditare sulla spiegazione che Gesù stesso dà. Naturalmente le due cose sono legate.
Rimanendo su questo versetto, appunto, adesso di là del problema testuale, che comunque mi sembra che, visto il contesto, i piedi c'entrano, io ho trovato una spiegazione che mi è sembrata finalmente convincente per questa faccenda, appunto, dell'essere puri, però aver bisogno di qualcosa in più di questo, appunto, di questo lavarsi, i piedi, comunque il contesto lo dice. E cioè il fatto che, appunto, sono già puri per la parola ascoltata e accolta, perché lo dice dopo esattamente al capitolo 15, e quindi sono puri, come dire, per la fede, no? In qualche modo, cioè per averlo in qualche modo ascoltato, seguito, creduto, in questo Gesù, in questo Gesù come Messia, ecco. Però a questo punto c'è una cosa in più, cioè devono accettare questo suo porre la vita, cioè questo suo spogliarsi, come dice qui, lo mette in modo figurato, no? Spogliarsi delle vesti, prendere l'asciugatoio, lavare i piedi e asciugarli. E appunto diceva, è un po' quello che succede in Matteo 16, quando Gesù, quando Pietro dice tu sei il Cristo, no? Quindi c'è un'accettazione, una prima fede, ecco. Però appena Gesù dice il figlio dell'uomo dovrà soffrire, eccetera, e Pietro che si irrigidisce, diciamo così. E qui è la stessa, sarebbe la stessa cosa. A me così ha convinto, e soprattutto mi è sembrato vera una cosa, che fino a qui i discepoli hanno avuto una certa fede. Adesso Gesù comincia a spiegare che appunto lui, il Signore, il Messia, deve patire, cioè deve lavare i piedi a tutti, e quindi deve spogliarsi fino alla fine. E questo è molto difficile per tutti, sempre. Mi sembrava che almeno questo fosse.
Gesù fa questa cosa sapendo, al versetto 1 e anche al versetto 3, si insiste su questo sapendo, è una cosa che lui vuol fare, ben consapevole di quello che sta facendo, e dice, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine, non tanto dei giorni, ma fino alla fine, alla perfezione, fino ad arrivare al massimo, a quello che poteva essere il vero senso del suo amore, e accomunarli a sé in questo servizio. Ma lui fa questo servizio a loro, ma si sottomette in tutto alla volontà del Padre, e per riscattarli, ecco. Quindi questo sapere e questo amarli fino alla fine mi sembrano due cose molto importanti.
In questa consapevolezza di Gesù così insistita, che anche rispetto al versetto 3, che disegna l'itinerario di essere venuto da Dio, di ritornare, ritorna sempre su questa anche identità, che a me pare accompagnarsi al senso di Gesù che opera come presenza di Dio, anche Gesù che è presso Dio, è uscito e ritorna. Comunque in tutto questo quadro di consapevolezza mi sembra che la prima metà del testo voglia insistere su la presenza di Giuda, e di Giuda già ormai traditore consumato, e cioè che Gesù compie questo gesto con piena volontà di lavare i piedi anche a Giuda, di chinarsi, di spogliarsi fino in fondo di fronte a colui che ormai ha già portato in cuor suo a termine il gesto della volontà di tradirlo. Poi dopo il testo si sposta su Pietro, ma mi pare che questo inciso del versetto 2, così insistito su Giuda, voglia dire appunto mettere in luce che Gesù lo fa proprio fino in fondo, coscientemente di fare questo gesto con lui.
Ma fa sempre tanta impressione questi due versetti, uno attaccato all'altro. Gesù che ama il Padre e ama i suoi fino alla fine. E questo scontro con colui che invece è omicida fin da principio, di cui aveva parlato già al capitolo 8, e adesso qui è presente a questo banchetto di amore e di odio che sono a tavola insieme, cioè fa un'impressione. È Gesù che vince così, con questo spreco di amore e abbassamento di umiltà, questo gesto di cingersi da solo, di deporre
da solo, le vesti che sono un'immagine così plastica di quello che sta per adempiersi. Gesù che depone la sua vita, come dice lui, ha il potere di deporla, il potere di riprenderla di nuovo, diceva al capitolo 10, che qui è richiamato, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, questo è proprio l'estremo, fino alla fine, l'estremo compimento dell'amore, e che è solo il modo con cui vince l'odio, la volontà omicida, la menzogna, che era entrata nel mondo con la conseguenza della morte.
C'è questo primo versetto, se si sapesse commentare, io non so fare, ma parola per parola basterebbe questo per riempire un'ora di omelia. Perché, cioè, sapendo, aveva già detto, che raggiunge la sua ora, quante volte ha parlato della sua ora, e qui è giunta, ma è il momento, appunto, è di passare da questo mondo al Padre. Cioè, la morte è un passare da questo mondo al Padre, anche solo questo. Sembra poetico dirlo così, passare da questo mondo al Padre. Cosa c'è di più bello di andare a abbracciare il Padre? Però si passa, ecco, come passa Lui, come lo passa Lui, annientando se stesso. Contemplare questa cosa qui profondamente, cioè fa girare la testa, insomma, così. Amò i suoi fino alla fine. Richiama sempre il capitolo terzo: Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio. Poi il capitolo 10, due versetti mi piaceva rileggere. Per questo il Padre mi ama, perché io offro la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre. Sì, poi appunto così, ecco, questo deporre le vesti, alzarsi, deporre le vesti e poi riprenderle, appunto è il significato della morte e risurrezione, insomma, no? E questo è un gesto, cioè è lavare i piedi per un ebreo non era comprensibile, era inesplicabile, perché i piedi li lavava solo gli schiavi. I piedi li lavava gli schiavi, non li lavava un ebreo, non lavava i piedi agli altri.
Si saranno lavati i piedi anche gli ebrei, penso, non so.
Sì, uno se li lava se stesso, ma dico, fare il gesto di lavare i piedi agli altri era un gesto da schiavi, no? Se non, quindi, per quello che Pietro si stupisce, Pietro anche gli altri, Pietro il primo, perché lui si avvicina a Pietro, per prima se si fosse avvicinato un altro era lo stesso, e si stupisce perché non era un gesto abituale che uno facesse, no? Quindi
sicuramente c'era Gemma, adesso sicuramente può darsi che si possa dedurre da questo testo che Gesù non aveva mai fatto questo gesto, perché altrimenti non ci sarebbe stata sorpresa e discussione, un gesto che non si fa. Lui non lo fa, comunque, è uno che presiede, il maestro, non si è mai messo a lavare i piedi, ha sempre servito, come dice lui, ma non significa che abbia lavato i piedi, ecco, perché il testo mostra la sorpresa, E anzi, la discussione con Pietro mi sembra che lo presupponga questo. Quindi Gesù sembra, fa un gesto, e questo è il centro. Mentre c'era la cena, durante la cena, Gesù fa questo gesto, sorprendente, e anche che poi spiega, che poi spiegherà. E questo è il punto centrale. A me sembra che le premesse su cui insiste, versetto, come avete sottolineato direi tutti, versetto 1, versetto 2, versetto 3, senza queste premesse non si può valutare in modo adeguato questo gesto. Perché per Gesù questo gesto ha un significato molto profondo, e che nel momento culminante, decisivo della sua missione, sapeva, non solo era consapevole, ma era consapevole di che cosa? Questo è il momento cruciale, ed era consapevole che dipendeva da lui la salvezza del mondo. Dio gli aveva dato tutto nelle mani, cioè gli ha dato la salvezza del mondo, dipendeva da lui. Essendo consapevole che quello era il momento fondamentale della sua missione, era venuto da Dio apposta, e adesso tornava a Dio, che aveva finito la sua missione. Ed essendo consapevole che dipendeva da lui la salvezza del mondo, ha fatto questo gesto. È chiaro che allora questo gesto, certo, indica l'umiltà di Gesù, eccetera, ma indica molto, molto di più, come poi Gesù stesso spiega. Ma anche la spiegazione di Gesù probabilmente è un'applicazione poi molto ai discepoli di tutto questo. È un gesto che non si addice alla dignità, ecco, divina. Se si dovesse aggiungere, ecco, alla luce di tutto il Vangelo fatto fino adesso, si dovrebbe dire che in questo gesto Gesù rivela ancora di più il Padre. Cioè, tutto quello che Gesù fa, cioè la grandezza di quello che Gesù fa, diciamo il mistero di ciò che Gesù fa, è che rivela nel suo agire come è fatto Dio. Che in lui, in Dio, è la rivelazione di Dio. Dio è fatto così. Dove lo vediamo? Lo vediamo in Gesù. Gesù fece questo sapendo, essendo consapevole della sua dignità divina, così si può dire, e del fatto che dalla sua volontà, e questo è il gesto con cui Gesù si consegna alla morte, diciamo, ecco. Non troviamo qui nel Vangelo di Giovanni il racconto dell'ultima cena, il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia. Questo è sempre stato un grosso problema per tutti gli esegeti, eccetera. Ma l'istituzione dell'Eucaristia, io non dico che questo sia al posto dell'istituzione, non è che mi convinca molto questo, ma il significato dell'istituzione dell'Eucaristia è il medesimo. Per noi l'istituzione dell'Eucaristia è naturalmente la conferma che il gesto che facciamo, il rito che facciamo, ecco, è la presenza di Gesù, Gesù ha istituito, e quindi è per noi. Ma il fatto che Gesù, durante la cena, prima della sua morte tragica, si può dire, della sua crocifissione, abbia fatto il gesto dell'Eucaristia, significa che si è autoconsegnato. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, questo sono io che volontariamente... Qui non è, nel significato non è diverso. Come ha citato benissimo il testo citato da Gemma, nel capitolo decimo, ho il potere di dare e il potere di riprenderla. Cioè significa, se io la depongo la vita, significa che la depongo volontariamente. Cioè per amore, come dice qui.